Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici d'ascolto, ben ritrovati da Luca Collodi, l'aldilà di oggi dedicato ancora alla protesta in Birmania. La protesta continua quindi nonostante i nuovi attacchi ai monasteri da parte del regime e si teme che il numero delle vittime sia molto più alto del bilancio ufficiale. Collegamenti internet bloccati, ci sono voci anche di dissidi tra i generali, ci sarebbero stati attacchi notturni nei monasteri, nei luoghi di culto più importanti che sarebbero stati sigillati dall'esercito. Usiamo il condizionale perché le notizie arrivano con il contagocce e spesso sono tutte da verificare, ma non vi sono fonti alternative. E l'altra notizia ci dice che scricchiolerebbe anche la posizione dei vertici militari e dei responsabili del paese. Questo è il quadro, naturalmente molto ma molto frammentario. Noi abbiamo cercato di capire qualcosa di più e siamo andati a cercare Giorgio Raspa, che è il presidente dell'Unione Buddista Italiana, che ci parla in particolare dell'elemento religioso che ha iniziato e sta caratterizzando questa protesta che continua in Birmania. Ascoltiamo Giorgio Raspa.
Ritengo assolutamente di sì, ed è sotto gli occhi di tutti che i monaci si sono fatti carico di esprimere il disagio, la sofferenza del popolo birmano ben prima, diciamo, di queste giornate. Già 5-6 settimane fa erano nelle piazze, erano con loro modo molto silenzioso, molto, molto raccolto di manifestare e di lanciare un forte segnale al governo di essere, diciamo che ormai la popolazione era, diciamo, allo stremo e gli ultimi provvedimenti economici l'avevano completamente prostrata. Quindi è esattamente così, ha una fortissima connotazione religiosa, è una religione importante che si è messa in piazza e si è esposta a protezione del popolo che soffre.
Presidente Raspa, qual è il ruolo del monaco buddista nella società birmana?
Il buddismo birmano è il buddismo antico, quello del primo insegnamento del Buddha nella sua, diciamo, peregrinazione in India e poi dai suoi allievi nel sud-est asiatico. Il ruolo del monaco, del monachesimo in quel paese è un ruolo di estrema, diciamo, simbologia. Il monaco rappresenta il simbolo della fede, il simbolo di tutto ciò in cui è bene credere. Non c'è tradizione scritta, è tradizione orale, è l'esempio che viene dato. Il monaco rappresenta nella sostanza il sentimento più profondo popolare, ma anche a livello di tutti gli strati sociali, per essere l'esempio di tutto quello che una persona deve fare, con il suo comportamento, con la sua etica, per essere una persona pronta, diciamo, sulla strada per l'illuminazione, sulla strada del Dharma e degli insegnamenti più alti. E quindi il monaco è colui che è un simbolo, diciamo che in termini, diciamo, di cultura cristiana le nostre simbologie, le nostre icone, qua sono icone viventi, simboli viventi del Buddha e del suo insegnamento.
Quindi il rapporto tra il buddismo e il regime militare che ne consegue qual è?
Che il regime militare, al pari di qualsiasi regime o qualsiasi stanza politica, sociale in Birmania, come in altri paesi, riceve dal buddismo, dalla religione, la sua forza morale, la sua credibilità, il suo essere, diciamo, la sua autorità. E l'autorità che oggi però la Birmania ha è un'autorità fatta con le armi, fatta con l'oppressione. I monaci, uscendo dai loro monasteri, hanno tolto autorità morale alla giunta militare, hanno detto: questo non è più consono con l'insegnamento del Buddha. Noi lo diciamo apertamente nel momento, un attimo prima che possa arrivare una tragedia, la stiamo probabilmente già avendo questa tragedia, e i monaci hanno preavvertito, si sono buttati in ginocchio davanti alle armi per dire questo non deve avvenire.
E questo spiega anche perché i militari hanno, alcuni militari si sono rifiutati, secondo le cronache che arrivano in Occidente, di sparare sulla folla e si sono inginocchiati davanti ai monaci.
Certamente, non dubito che questo sia avvenuto diciamo in maniera anche massiccia da parte dei militari, perché la religione buddista è, diciamo, anche filosofia di vita e modo di vita, e quelle popolazioni lo hanno interiorizzato nei secoli, e per cui comportarsi come la giunta militare pretende da gran parte dalle forze armate, sparare contro la gente, uccidere, è assolutamente contrario ai principi morali di questa popolazione. Quindi in gran parte possono aver fatto questo, e al di là delle scarse notizie che abbiamo, mi sentirei di confermarlo assolutamente.
Presidente Raspa, quando si parla di giunta militare birmana, a che cosa si fa riferimento?
Facciamo riferimento a un insieme di militari, di vertici militari che detiene il potere in Birmania da 45 anni. E persone che ormai hanno scelto la strada dell'oppressione e soprattutto dello sfruttamento della popolazione per un arricchimento assolutamente personale. È significativo il fatto che qualche tempo fa, mi sembra quasi due anni fa, in occasione della fortissima svalutazione della moneta birmana, 50% mi dicono, il governo abbia sentito il bisogno di spostare la capitale da Rangoon, già chiamata Yangon, quindi cambiato anche connotati di tutto questo, e spostarla in un villaggio sperduto a 400 chilometri dalla capitale, in un'area che è limitrofa alle aree di produzione della droga. Quindi ha sentito il bisogno, io faccio un'illazione e me ne assumo tutte le responsabilità, ma è una illazione forte, mettersi quasi sotto la protezione del cartello internazionale della droga. Ricordiamo che la Birmania è il maggior produttore mondiale di metanfetamine e il secondo produttore dopo l'Afghanistan di eroina. Quindi sentire il bisogno di spostare la capitale, cioè la sede del governo, a ridosso di queste aree incontrollate e dominate dal cartello della droga è simbolo e significativo, è profondamente significativo.
È corretto dare una collocazione politica alla giunta militare birmana o è una riduzione tipica di noi italiani, di noi occidentali?
Guardi, sicuramente nei 45 anni di dittatura, questa dittatura ha avuto tante sfumature, ma di certo si è rifatta ad aspetti, diciamo, io mi azzarderei a dire pseudo-socialisti, socialisteggianti. Di fatto la Birmania ha sempre avuto come interlocutori nel tempo sia la Cina che la Russia, e quindi ha, diciamo, quel potere parlava un linguaggio comprensibile ai suoi partner che si era scelto. E d'altronde quella dottrina, come si è dimostrata nel tempo, ha potuto giustificare, come altre del resto, i peggiori orrori, e quindi, diciamo, col militarismo, con l'oppressione, diciamo, con l'ordine tenuto con le armi in pugno, diciamo, è stato gioco forza. Oggi credo che non si può nemmeno più qualificare, non si può assolutamente qualificare nulla, non si parla più di socialismo, di bene del popolo, di niente. Se si consultano i siti dei fuoriusciti birmani in giro per il mondo, si può vedere su internet, si trovano. Non si trova nessuna notizia che possa, anche di fonti ufficiali, che possa benché minimamente avere a che fare col benessere del popolo o comunque con un socialismo teorico, un comunismo teorico. Ormai è completamente tutto devastato, ma la matrice è stata quella sicuramente.
Presidente Raspa, la protesta birmana arriva in un periodo particolare per la spiritualità buddista. In Birmania è il periodo dei monsoni, se non vado errato.
Sì, questa è una cosa importante da ricordare, perché dà anche il senso profondo del sacrificio di queste persone, della comunità monastica buddista. In questo momento, al periodo dei monsoni, per un periodo di 3 mesi, i monaci, tradizionalmente, per tradizione parlo quella proprio del Buddha storico, si ritirano nei loro monasteri per periodi di preghiera spirituale, di ritiro spirituale. Sono ben poco raggiungibili, normalmente fanno delle pratiche ascetiche molto impegnative, soprattutto di preghiera silenziosa, di meditazione. E uscire, che i monaci abbiano deciso così in massa di uscire dai loro monasteri, è veramente significativo dell'urgenza che loro avevano registrato nei periodi precedenti a contatto con la gente, con le persone. A questo voglio ricordare che i monaci sono estremamente vicini alla popolazione, celebrano riti e vanno e ricevono la questua, ricevono le offerte di cibo quotidiano dalla gente. Sono sostanzialmente delle icone viventi che girano in mezzo alla popolazione, e quindi hanno saputo cogliere tutta la gravità del momento, tutta la sofferenza del popolo, e esporsi nel momento più topico del loro anno liturgico, chiamiamolo così, il momento in cui si sarebbe dovuti stare in raccoglimento e in preghiera. E forse questa è stata una bellissima, meravigliosa forma di preghiera che loro hanno offerto per la salvezza della Birmania.
Che evoluzione si può pensare per la situazione in Birmania?
Guardi, il vero problema è stato, almeno dal punto di vista come osservatore dall'esterno, tenga conto che abbiamo ben poche informazioni che filtrano dalla Birmania, diciamo attendibili e comunque verificabili, tali da poter essere spese con una certezza. E quindi direi che come evoluzione noi vediamo molto, molto negativamente il fatto che il Consiglio di sicurezza dell'ONU abbia ricevuto i veti di Russia, Cina e Indonesia per poter procedere, perché anzi da quel momento le frontiere si sono chiuse e si sono andati ad ammazzare giornalisti, a chiudere, a tappare la bocca. Internet oggi non consente più, in internet non ci si consente più di andare a vedere i siti, anche quelli ordinari, turistici per la Birmania, e quindi la popolazione in una rete dentro i confini nazionali, noi temiamo che ci sia una mattanza anche in corso. Quello che si può fare, quello che è auspicabile fare proprio per governare un minimo questa cosa, è una fortissima pressione sulle nostre istituzioni politiche, sociali, istituzioni i livelli nazionali e internazionali. L'Unione Buddista Italiana, è presidente di turno dell'Unione Buddista Europea e sta facendo dei passi ufficiali presso la Commissione Europea e presso il Parlamento a Strasburgo, perché non ci si dimentichi di questo dramma fra 15 giorni, un mese, perché nel momento in cui non avremo più nessuna notizia è il momento della peggiore emergenza. Questo è molto importante, non dimenticare, che non sia un fatto episodico legato alle immagini di questi monaci che circolano con le loro tonache nella pioggia, e nel momento in cui non scompare questa immagine poi è tutto finito. Ecco, questo sarebbe la peggiore morte per la Birmania, per il popolo birmano. Ripeto, noi abbiamo visto nell'88 3.000 morti che sono stati praticamente, sono avvenuti quasi nell'indifferenza generale, mentre altri morti, altri numeri, con gli stessi numeri nell'11 settembre di qualche anno fa, in un'isola del Nord America, hanno fatto il giro del mondo e sono tuttora la nostra matrice, hanno cambiato il mondo. Quei morti no, e non vogliamo che ce ne siano altri, perché temiamo che possano cadere non ancora nell'indifferenza e quindi uccidere definitivamente il popolo birmano e lasciarlo al suo atroce destino. Ecco.
E questo era Giorgio Raspa, presidente dell'Unione Buddista Italiana, che ringraziamo per essere intervenuto sulla Radio Vaticana in diretta. Ma in Birmania al momento operano 6 volontari della FOCSIV e Stefano Leschinski al riguardo ha contattato poco fa Sergio Marelli, che della FOCSIV è il presidente. Ascoltiamolo.
Sì, intanto noi come FOCSIV abbiamo 6 volontari oggi presenti in Birmania e Myanmar, sono 6 volontari che sono lì oramai da diversi anni e che, sebbene le difficoltà di comunicazione di questi giorni, ci danno le notizie che fondamentalmente confermano quanto si vede da un punto di vista dei manifestanti e delle mobilitazioni, invece delle notizie un pochettino più preoccupanti per quanto riguarda la repressione e la violenza messa in atto dalle forze governative e militari nei confronti di questi. Queste cifre che oggi rimbalzano sulle agenzie dei morti e degli arresti perpetrati da parte delle forze militari sembrano essere decisamente purtroppo sottostimate. Difficile dare delle cifre diverse, precise, ma comunque sicuramente i nostri volontari ci dicono che probabilmente sono molto di più le vittime e soprattutto le persone che sono state arrestate in questi giorni.
Le Nazioni Unite sembrano iniziare a muoversi anche con l'intenzione di inviare un osservatore in Myanmar. Quali sono le aspettative da parte delle organizzazioni non governative e della società civile?
Ma noi abbiamo da tempo e ancora in queste ultime ore ribadito la necessità che ci sia un osservatore di questo tipo, cioè che le Nazioni Unite possano avere un proprio inviato speciale che sia al tempo stesso un deterrente all'incrementare della violenza nei confronti della popolazione e soprattutto che sia un testimone diretto che solleciti la comunità internazionale a prendere le misure urgenti e adeguate per porre fine a questa violenza in loco, insomma. Sono rimasto molto stupito l'altro giorno quando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per le pressioni fatte soprattutto da Cina, Russia e dagli altri paesi della regione, ha deciso poi di non applicare delle misure rigide, cosa che io invece reputo urgente, opportune e necessarie. Purtroppo ancora una volta siamo di fronte al fatto che interessi economici e geopolitici prevalgono sul rispetto e la tutela dei diritti umani.
Molte le manifestazioni di solidarietà, a partire dall'iniziativa dell'indossare qualcosa di rosso per manifestare la propria solidarietà ai manifestanti birmani, tuttavia c'è chi lamenta l'assenza di manifestazioni pacifiste come avvenute in altre occasioni. Come mai questa discrepanza?
Beh, è sempre un fenomeno un po' strano questo, purtroppo non è il solo caso quello della Birmania, dove si fatica a fare scendere in piazza, a mobilitare, a fare prendere azioni proattive da parte dei nostri concittadini. È già successo in altri casi, lo abbiamo sempre denunciato, per esempio si continua a parlare giustamente di Darfur ma ci si dimentica della Somalia, si continua a parlare di Medio Oriente ma si dimentica che in Colombia ancora Ingrid Betancourt è ostaggio delle forze paramilitari di questo paese e purtroppo anche la Birmania è uno di quei paesi che, non essendo in qualche modo quotidianamente sulle pagine dei giornali, ancora non suscita una reazione. Anche se devo dire qualche cosa però di significativo si è fatto. La manifestazione l'altra sera, alla quale io immediatamente ho aderito e partecipato, organizzata dal sindaco di Roma Walter Veltroni, è stato sicuramente un segnale molto importante e poi noi ci prepariamo, la prossima settimana ci sarà la marcia Perugia-Assisi, la marcia della pace che domenica 7 ottobre si svolgerà appunto da Perugia ad Assisi, sicuramente la questione della Birmania sarà in cima alle nostre priorità, sarà sicuramente un'occasione dove, oltre a chiedere la pace per tutte le aree del mondo, si denuncerà e si richiederanno misure urgenti anche per questo paese.
E noi ringraziamo Sergio Marelli al microfono di Stefano Leschinski. Termina qui il programma dedicato alla protesta in Birmania. Ringrazio Mario Scattonna per la parte tecnica, Luciana Fantini, Elena Colson. Da Luca Collodi la linea torna alla regia. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.